Davide Giacalone, che naturalmente è con noi anche questa mattina e che salutiamo. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, partiamo dalla prima del Corriere della Sera di oggi, l'attacco all'Ucraina, Mariupol, bombe sui resistenti, ultimatum russo, arrendetevi, uscite dall'acciaieria, Biden e gli alleati, altre sanzioni contro Mosca e armi a Kiev.
Hanno bisogno i russi, per la precisione, ha bisogno Putin di portare a casa qualche cosa che entro il 9 maggio gli consenta di dire abbiamo vinto. Ovviamente sarà falso, ovviamente non ci sarà ombra di vittoria, ovviamente anche i territori conquistati con la violenza non saranno per questo controllati, perché continuerà la resistenza del popolo ucraino che non ha nessuna intenzione di arrendersi e di capitolare, però ha bisogno di portare entro il 9 maggio qualche cosa che gli consenta di dire ho vinto e faccia sfilare le forze armate come capitava, con l'orgoglio, con lo stesso identico orgoglio che capitava durante l'Unione Sovietica. E infatti persero tutto, persero anche se stessi, nel senso che fu sciolta l'Unione Sovietica dai russi, non è che è stata sciolta dalla NATO, dall'America che era contraria, dai cattivoni nel mondo, no, era presa molto dai russi per diciamo, constatata incapacità di andare avanti. Questo purtroppo significa nelle prossime ore, nei prossimi giorni, un intensificarsi del massacri, ma questo è il marchio di fabbrica di quello che ha voluto Putin in quell'area del mondo.
Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, pioggia di fuoco, questa è l'apertura, pressing di Biden sugli alleati, blocco del petrolio e nuove armi a Kiev. Di spalla ci si preoccupa delle questioni economiche, la guerra frena il mondo, l'Italia soffre, crescita a 2,3%, c'è anche l'analisi del professor Carlo Cottarelli, lo spettro della stagflazione, questo è il titolo del suo pezzo e ovviamente ne fa l'apertura il Sole 24 Ore, effetto guerra, PIL giù e prezzi su, il rendimento dei BTP balza al 2,56%.
Allora, il quadro è quello del Fondo Monetario Internazionale, che prevede per noi italiani una crescita quest'anno del 2,3%, una crescita del 2,3%, che è pur sempre un taglio di un punto e mezzo, quindi un punto e mezzo in meno rispetto a quello che lo stesso Fondo Monetario Internazionale prevedeva, ma rimaniamo in crescita del 2,3%. Quest'anno, nel 2022, la Germania fa, tra virgolette, peggio di noi, crescono anche loro, nel senso che il taglio della loro crescita è dell'1,7%, quindi 0,2%. E in più rispetto a quello italiano. Perché questo? Perché bella scoperta, perché sono i due paesi, Germania e Italia, che dipendevano e dipendono di più dal gas russo, e questo comporta le difficoltà note. Per l'anno prossimo, 2023, lo stesso Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita dell'Italia dell'1,7%. Attenzione, perché la Germania l'anno prossimo è prevista in crescita del 2,7%. Vedete, quel rallentamento e quella ripresa tedesca evidentemente non ha nulla a che vedere col gas russo, per il semplice motivo che siamo, diciamo, sulla stessa barca, ma è la dimostrazione che il nostro mondo, il nostro paese ha una difficoltà di crescita interna. L'ultimo numero che vi do, poi se no non si confonde le idee, la Francia perde a un taglio di crescita dello 0,6%, 1,5 l'italiano, 1,7 il tedesco. Lì il vantaggio è quello delle centrali nucleari che fanno il loro mestiere. Detto tutto questo, lasciamo perdere i numeri, facciamo finta che non esiste la morale, che non esiste la storia, cioè trasformiamoci tutti in meri affaristi senza cuore e senza visione di nulla. A noi l'umanità non ci interessa, vogliamo fare i soldi, bene. Questo significa che in periodo di guerra ci converrebbe metterci d'accordo con la Russia, e quello sarebbe un suicidio, perché la Russia fa meno 8,5, meno 10% quest'anno, vanno in bancarotta garantito, e il nostro mercato è al 60% delle nostre esportazioni italiane, il 60% l'Unione Europea, il resto è in grande parte l'Occidente, cioè il Nord America e poi altre parti del mondo, naturalmente Cina compresa, in quantità minore. A noi quello che ci lega a quel mondo lì è solo una dipendenza che supereremo nel corso di quest'anno di approvvigionamento di materie prime energetiche. No, voglio dire a quelli che pensano, cioè, se facessimo la pace ci guadagneremmo, se facessimo la pace con quei carnefici faremmo la loro fine, andremmo in bancarotta. Quindi anche senza cuore, anche senza storia, anche senza morale, col cavolo che uno fa l'accordo con questi.
Ne abbiamo già parlato un po' anche ieri, oggi altri approfondimenti sulla prima della stampa. Conte e il Russiagate, non incontrai Barr, e poi se ne parla anche sulla prima del giornale. Russia, CIA, Cina e spie, tutti i buchi neri dell'era Conte a Palazzo Chigi. Imbarazzo 5 Stelle, il PD tace.
E allora, no, non lo possiamo risolvere questa questione come se riguardasse solo il presidente del Consiglio di allora, cioè il professor Conte. Certo che lo riguarda, certo che lo riguarda. Quello fu un, noi siamo riusciti, in un anno e mezzo eravamo diventati il paese filo russo, filo cinese e filo americano, cioè un record mondiale di... certo, quindi, e questo è un problema italiano. Grazie al cielo adesso abbiamo una posizione netta, chiara, fenomenale e in coerenza con quella, tutta la nostra storia nel secondo dopoguerra. Però rimane da chiarire, rimangono da chiarire quei rapporti tra la presidenza e il Consiglio. Per esempio, la presidenza, adesso sappiamo che il procuratore generale, che sarebbe il ministro della giustizia statunitense, è andato a cena, sappiamo anche quale ristorante, ma sappiamo tutto, con il capo dei servizi di informazione italiana, dottor Vecchione. Presidenza del Consiglio era al corrente? O sì o no, non è che uno dice forse, o sì o no. Allora, se sei al corrente non puoi dire che non hai avuto rapporti, perché sapevi che il capo dei servizi. Se non lo sapevi, c'è un problema in capo ai servizi, ma c'è un problema anche in capo ai rapporti tra i governi. Può essere che un governo statunitense manda un ministro in Italia, entra dentro l'Italia un ministro statunitense, nessuno se ne accorge, non sa che va a cena con... Sembrerebbe un po' da pezzi al sedere. Queste cose vanno chiarite e sono in capo al professor Conte. Ma non è che la faccenda si finisce qui, perché io continuo a ricordare che in piena pandemia, con quella pagliacciata dell'aiuto fraterno che venivano a spese nostre, peraltro, cioè i soldi li hanno chiesti all'Italia, i russi qua a guardare, eccetera, per lo Spallanzani e la regione Lazio, che facevano dichiarazioni chiedendo, anzi sfidando l'EMA, l'Istituto Europeo per il Farmaco, dicendo: ma quando è che regolarizzate Sputnik, che è un ottimo vaccino, eh? Perché lo hanno fatto? Perché hanno detto una simile sciocchezza? Perché si sono così esposti? Non è mica una questione secondaria, quindi adesso non cerchino di far vedere che il problema è solo uno, eh? Ce ne sono diversi e vanno chiariti.
Intanto il governo accelera per contrastare il caro energia, ne parlavamo stamattina con gli ascoltatori in linea diretta, pagina 10 del Corriere della Sera, condizionatori via alle nuove regole negli uffici pubblici, termostato a non meno di 25 gradi, ci fa l'apertura Libero di oggi, parte la canicola di Stato, divieto di fresco. Davide.
Libero stabilisce che non si può andare sotto i 27 gradi, non so perché si sono, hanno 2 gradi in più, ma va bene, si probabilmente, diciamo così, questo mette in luce il fatto che non sarà facilissimo misurare e controllare. Detto questo, evidentemente, perché già immagino che l'obiezione sia quella di dire chi controlla, intanto è un'indicazione. Intanto 25 gradi, ma ve lo dice chi è cresciuto senza aria condizionata, Palermo, che non è propriamente una città fra le più fresche e ventilate del mondo, e sì, sopravvive. 25 gradi è un accettabile freschetto, ma soprattutto è il concetto di non sprecare tutto qui. Quante volte abbiamo visto, per esempio, in uffici pubblici, l'aria condizionata, stiamo parlando dell'estate, ma vale la stessa cosa d'inverno, ovviamente sulla a temperatura invertita, l'aria condizionata sparata talmente al gelo che al contrario di metterti un maglione apri la finestra ho capito, miscelo un po' l'aria. Sì, misceli un po' l'aria e butti via un po' dei quattrini, sei felice perché non sono tuoi, non sono direttamente tuoi. La stessa cosa vale per il riscaldamento. Ci sono luoghi pubblici qui a Roma, quando volevamo un po' di fresco a Ferragosto, perché non era obbligatorio andare sempre in vacanza, e uno andava alla galleria, che all'epoca si chiamava Borghese, perché c'era un po' di fresco di venticello. Adesso si chiama Galleria Alberto Sordi, hanno tutto chiuso e c'è l'aria condizionata. Ecco, questi sono casi di sprechi, si può evitare. Ecco, in una condizione in cui bisogna risparmiare si può evitare lo spreco.
si parla molto anche di mascherine oggi sui quotidiani, la prima della Stampa. Mantovani, il Covid c'è, quarta dose per tutti e la mascherina è utile. Poi su Repubblica, addio graduale alle mascherine, sì al lavoro e sui bus, no nei negozi. Ci sono due punti di vista, quello di Bassetti, vanno tolte, Draghi le porta sempre eppure si è ammalato, e quello di Garattini, teniamole visto che contiamo 100 morti al giorno. Riferimento alle mascherine anche sul Corriere, è ancora presto per dire addio alle mascherine, l'epidemiologa Salmaso al chiuso, areare gli ambienti è più importante che rimanere distanti.
Oh, per quanto ozioso, diciamo così, e anche tendenzialmente ripetitivo, è comunque molto più divertente della guerra. Cioè, quindi, se potessimo continuare a parlare anche accesamente di questa cosa della mascherina. Poi, lanciato questo appello a tornare a parlare delle mascherine anziché della guerra, sperando che la guerra si concluda, effettivamente, diciamo, c'è qualcuno che si è trovato un ruolo nella vita e non intende abbandonare. Allora, il tema è semplice, quello della quarta dose, non è che ciascuno di noi si può diciamo, erigere a medico, aspettiamo di capire e di vedere. Al momento quello che vediamo di ricorso a terapie intensive e purtroppo anche di quantità di morti dimostra che i vaccini reggono, e vediamo se saremo informati se è necessario andare alla quarta dose. Sulla mascherina non è che esiste se è solo soltanto l'obbligatorio e non obbligatorio, esiste anche, diciamo, la precauzione volontaria. Cioè, io la mascherina al chiuso, se c'è la gente, è chiaro che al chiuso dove non c'è nessuno che me la metto a fare, ma al chiuso dove c'è la gente gli rimetto la mascherina. Professor Bassetti, diciamo così, dall'alto della sua sapienza, dice Draghi vanno tolte un corno, cioè parla per te, cioè puoi sostenere togli l'obbligo, ma poi per il resto ognuno fa quello che gli pare. Draghi le porta sempre eppure si è ammalato. Ma che il ragionamento è questo, è come se io dicessi ma ha curato il professor Bassetti eppure sono morto, ma che discorso è? Voglio dire, può capitare, chi ha mai sostenuto che portando le mascherine, ma anche vaccinandosi, è escluso il contagio? Ci giunge notizia che sia asintomatico e stia lavorando, bocca al lupo, speriamo bene, ci mancherebbe altro.
Allora Davide, per la serie La Nemesi dei Social non perdona, torniamo a occuparci delle vicende di Gianfranco Pagliarulo, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani. Siamo a 5 giorni dal 25 aprile, ce ne siamo occupati nelle settimane scorse perché il presidente Pagliarulo era colui che ha detto niente bandiere NATO il 25 aprile, in riferimento a quanto sta accadendo in Ucraina, e oggi dalle pagine interne, con un richiamo in prima del Corriere della Sera, quei post di Pagliarulo quando ossequiava Mosca e voleva processare Kiev.
Sì, andava del nazista a quelli degli Ucraina, praticamente usava già anzitempo le stesse identiche argomentazioni di Putin. È proibito? Non è proibito, Pagliarulo lo faccia. Magari gli altri associati dell'Associazione Nazionale Partigiani si pongano il problema. Hanno un presidente che sta dalla parte degli invasori. Quando ci fu la resistenza in Italia, l'invasore era, per la verità, era il nostro ex alleato. Eravamo un po' più colpevoli di quanto non lo siano gli ucraini, che sono del tutto innocenti. Ma no, l'invasore erano i nazisti. Il Pagliarulo, diciamo così, di dove lo vogliamo mettere, marocchino, anziché statunitense, avrebbe potuto dire che noi eravamo colpevoli e stava dalla parte dei nazisti. Beh, i partigiani stavano dall'altra parte. Oggi Pagliarulo, italiano, dice c'ha ragione Putin e hanno torto gli ucraini che sono tutti nazisti. Lo può dire, è un paese libero. Vedo che su Repubblica la vicepresidente della stessa Associazione Nazionale Partigiani dice Lampi stia con i resistenzi ucraini, e Pagliarulo dico correggiamo la rotta. Non è che tanto dovete correggere la rotta, dovete intanto cominciare a capire, ma chi siete? L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ma chi siete? No, perché se io faccio l'associazione Garibaldi, peraltro esiste, è un'onorevolissima, non è che se dico delle fregnacce qualcuno può supporre che l'origine sia Garibaldi. Garibaldi è morto, anche la grandissima parte dei partigiani sono morti, e moltissimi purtroppo morirono con le armi in pugno per difendere l'Italia dall'invasore. A Pagliarulo può dar fastidio, ma è esattamente quello che sta facendo la resistenza ucraina. E lui è dalla parte dell'invasore, che in quegli anni erano in Italia i nazisti. Complimenti.
Torniamo sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale. In taglio basso ci sono due notizie. Una ha un titolo che lascia abbastanza così sgomenti: niente biscotti per Halloween, vietato offrire cioccolata calda e biscotti ai bambini che festeggiano Halloween, è illegale. Poi un giorno approfondiremo anche questa, però c'è un caso un po' più serio in realtà: disabili umiliati, un DASPO agli incivili del treno, ce ne eravamo occupati anche ieri. Arrivano le scuse di Trenitalia, dice: fatto tutto il possibile, ma la vicenda è grave.
Più che altro, dice, biscotti è relativo alla spesa, nel senso che non essendo tradizione italiana, dice, se pagateveli, però potete continuare a offrirli, questo non c'è proprio un problema che si ripaghi il privato. E questa storia del treno ne abbiamo parlato ieri. Oggi vedo che cominciano ad arrivare le cose dicendo: ma attenzione, il disservizio era di Trenitalia. Perché? Ma l'avevamo già raccontato ieri, perché il treno prima era stato vandalizzato, è stato sostituito, c'erano meno posti e quindi nessuno di noi pensa che gli altri viaggiatori che avevano regolarmente pagato il biglietto non avessero diritto a un servizio e non avessero quindi diritto a protestare per il fatto di non avere trovato il posto libero. Ma se io che ho comprato e ho regolarmente pagato il mio biglietto sul treno ritengo il mio diritto di sedermi superiore al diritto di sedersi di un disabile, io ho dei problemi miei, ma che non sono problemi di buona educazione, non è una questione di buona creanza, è che mi si è annacquato il cervello e considero il mio diritto, il mio ego, comunque insopprimibile rispetto a un diritto che ha una caratura all'evidenza superiore. Ora, mentre alzarsi per lasciare il posto a una signora rientra nella buona creanza e uno può anche ragionare dicendo: avete voluto la parità, statene in piedi, per carità, ognuno. No, di fronte alla una comitiva di disabili e alla i sedili circondati con su scritto: qui non mi dovete sedere perché ci sono, è un posto per disabili, chi non si è alzato ha, diciamo così, messo in evidenza un problema serio che è di gerarchia dei diritti, e non è che la risolviamo né con un ricorso né dicendo: cioè, imparate la buona educazione, è un problema collettivo.
Allora Davide, prima di salutarci, poi avremo modo di approfondirlo nei prossimi giorni, gli ascoltatori attenti se saranno accorti, sentendo RTL 102.5, in questi giorni è uscito il tuo nuovo libro, Anche se Allah non vuole, Rubettino Editore. Facci una piccola presentazione, ma la promessa è quella di parlarne poi in uno spazio nei prossimi giorni.
Non sono capace, nel senso che chiedo intanto scusa per aver osato cimentarmi con un linguaggio diverso da quello che uso solitamente, cioè della saggistica, e quindi non sono capace di farlo. Leggetelo, magari anche fatelo dare in prestito, compratelo da un messaggio commerciale, cioè fatelo dare in prestito, leggetelo e ditene il peggio possibile, sono contento lo stesso, grazie.
Purché se ne parli, grazie. No. Grazie Davide Giacalone, naturalmente ci ritroviamo domani con te. Grazie, a presto.
Grazie a voi, buona radiovisione.
Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane.
Lo facciamo ogni mercoledì qui su RTL 102.5, anche oggi, e lo facciamo con un'azienda che si trova nella provincia di Bergamo, esattamente a Trescore Balneario. È azienda leader di una nicchia specifica che è la produzione di valvole a sfera, si chiama Gemels, ha 51 dipendenti, ne cerca subito oltre 10, tra cui due per la filiale negli Stati Uniti. È con noi Michela Nembrini, che è HR, ricerca e selezione di Gemels. Buongiorno Michela.
Buongiorno a tutti, ringrazio per l'opportunità, ringrazio RTL Confindustria per l'opportunità che ci date oggi.
Grazie a lei per essere con noi. Allora, cominciamo a entrare bene nella vostra azienda. Ci racconta nello specifico di cosa vi occupate?
Sì, allora Gemels nasce nel 1969, sempre a Quattro Scuole Balneario, come officina meccanica. Negli anni 90 inizia a realizzare dei propri articoli, valvole a sfera sotto il proprio brand, che inizia poi anno dopo anno a fornire in tutto il mondo. Attualmente esportiamo all'80% quelle che appunto sono le nostre valvole a sfera e innesti rapidi, abbiamo appunto introdotto anche altri articoli, e negli ultimi anni, oltre che all'impronta fortemente meccanica che abbiamo, ci stiamo concentrando anche su altri settori, investendo più nel settore, diciamo, più tecnologici e green, e abbiamo quindi iniziato a realizzare anche motori elettrici progettati nella nostra divisione interna Green Power.
Ecco, cosa dovranno fare questi candidati? Quali sono le posizioni aperte e poi dove lavoreranno? Accennavamo prima al fatto che due posti, e questo mi sembra molto interessante, sì, sono negli Stati Uniti.
Esatto, noi abbiamo anche una filiale negli Stati Uniti, in Ohio, dove al momento abbiamo una ricerca aperta per due territory sales manager per quanto riguarda la filiale americana. Mentre per quanto riguarda la nostra sede, siamo alla ricerca di 5 figure junior da inserire all'interno dei reparti produttivi, quindi sulle macchine utensili piuttosto che in assemblaggio e magazzino. Cerchiamo anche 2 tecnici di laboratorio che possano supportare l'ufficio qualità e R&D. Siamo alla ricerca anche di un ingegnere elettrico proprio da inserire nella divisione Green Power, e 2 tecnici invece oleodinamici per quanto riguarda la sezione idraulica, per lo sviluppo anche qua di nuovi prodotti come blocchi oleodinamici.
Allora Michela, tutte queste posizioni poi le troveremo anche sul sito, su unimpiego.it/ilpostinfabbrica, però come sempre bisogna, e sempre di più, voi lo sapete molto bene, voi HR manager, bisogna essere sempre più attrattivi. La vostra azienda lo è in alcune situazioni specifiche, per esempio riconoscendo una serie di benefit oggi ritenuti molto significativi proprio per chi lavora, e sono quelli legati alla gestione dei figli piccoli.
Esatto, sì, diciamo che appunto la nostra strategia, oltre che riuscire ad attrarre talenti, è proprio anche quella di trattenerli, nel senso che uno dei nostri obiettivi per il futuro è quello di garantire a tutti i collaboratori un welfare circolare, nel senso che ad oggi GEMES garantisce ai propri collaboratori il rimborso al 100% delle spese di asilo nido e scuola materna.
Fino a 12.000 euro, quindi non poco, ecco.
Beh,
diciamo.
Decisamente non poco. Poi leggevamo che siete un'azienda molto giovane, è vero? L'età media è di 32 anni.
Esatto, l'età media è di 32 anni. Noi diciamo lavoriamo in team, quindi tutte le persone vengono coinvolte in quelli che sono gli obiettivi dell'azienda. Le figure che stiamo ricercando, soprattutto le figure junior, vengono proprio formate all'interno di quelli che sono i reparti produttivi. Noi dedichiamo tantissime ore nella formazione, ci crediamo fortemente. Anche in ufficio tecnico, per esempio, abbiamo 3 giovani mamme che quando erano state inserite, addirittura una di loro aveva un figlio anche più piccolo di 1 anno, e sul quale abbiamo investito per come in una grande scommessa per quella che era la loro formazione. Si tratta di 3 figure che venivano da tutt'altro settore, quindi questo è un po' quello che ci contraddistingue, ecco. Cerchiamo di creare un love brand che proprio possa riuscire ad attrarre quelle che sono i giovani di oggi, anche perché siamo dell'idea che oggi è il candidato che sceglie l'azienda, non più l'azienda che sceglie il candidato.
Ecco, ma questa attenzione nei confronti dei dipendenti, queste agevolazioni, questa cura, come giustamente diceva lei, è popolare e oggi è un valore, una delle priorità per le aziende italiane, oppure, come dire, chi si prende così cura e così bene dei propri dipendenti è quasi, no, un outsider?
Sì, diciamo che questo prendersi cura dei propri collaboratori viene proprio da quelle che sono magari difficoltà pregresse nel riuscire a trovare personale. Siamo anche dell'idea che nelle aziende del futuro le aziende non potranno essere più di impronta padronale, ma che dovranno condividere quelli che sono i guadagni con i propri collaboratori.
Insomma, state guardando avanti
sempre,
e non indietro, no? Ci vediamo che c'è
sempre
questa predisposizione. Un'altra cosa carina, ogni tanto li obbligate tutti ad andare a pulire il territorio, mi è sembrato di capire.
Obbligati no, sono tutti volontari.
Fate team building, li portate con voi, vero?
Sì, esatto, noi organizziamo ogni anno 2 uscite sul territorio, aperte sia ai collaboratori GEMES ma anche a volontari esterni, una in primavera, una in autunno, tra l'altro l'ultima l'abbiamo fatta proprio a inizio mese, il 2 di aprile,
sì.
per la pulizia del territorio dai, diciamo, rifiuti quali possono essere la plastica piuttosto che i pneumatici nelle zone verdi che possono essere i nostri parchi, i boschi. E purtroppo capita spesso di trovare
schifezze, lo diciamo.
Schifezze, esatto.
È un impegno importantissimo.
Va bene.
Insomma, se volete candidarvi, www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica per, appunto, mandare i vostri curriculum. L'azienda è Gemels, ve l'abbiamo presentata questa mattina anche grazie a Michela Nembrini, HR ricerca e selezione, appunto, di Gemels. grazie per essere stata con noi e ovviamente
grazie.
Buon lavoro.
Buona giornata.
Allora, ci occupiamo adesso di scuola, perché nelle ultime ore è stato emanato il decreto che introduce una figura importante sin dalla scuola elementare, cioè l'insegnante di educazione fisica. Cerchiamo di capire anche cosa cambierà, lo facciamo con il professor Fulvio Zecchinello, presidente dell'Associazione di Insegnanti di Educazione Fisica e Scienze Motorie. Buongiorno professore, grazie.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, professore, ecco questa novità l'abbiamo raccontata nei giorni scorsi. Effettivamente, forse l'idea di dedicare un momento così preciso, no, con una insegnante formata apposta che sappia di educazione fisica per i ragazzi già dalle scuole elementari, in questo momento storico assume una valenza ancora più importante. Ci spieghi il perché?
Allora, in realtà la valenza importante l'ha sempre avuta, nel senso che gli altri paesi in Europa sono 30 anni avanti a noi rispetto a questo e fanno già cultura motoria già dalla scuola primaria. Diciamo che un laureato in scienze motorie formato apposta per questo sicuramente nell'età d'oro dell'apprendimento dei ragazzi è utile per la loro formazione e il loro sviluppo. Non solo sviluppo inteso sempre quello il benessere, quello psicofisico, ma anche da un punto di vista sociale, relazionale. E poi l'ultima cosa è che l'attività fisica migliora l'apprendimento. Quindi se vogliamo dei cittadini in futuro che sicuramente saranno più attivi, più proattivi, sicuramente dobbiamo inserire la figura del laureato in scienze motorie.
Allora, evidentemente quindi vi troviamo d'accordo come associazione su questa scelta, questa decisione è stata tra l'altro fortemente voluta proprio dalla Vezzali. C'è quindi la notizia tanto attesa che saranno oltre 2000 gli insegnanti che entreranno a ruolo a partire dal 2022 e 2023. Ci dà un po' il suo punto di vista su come potrà funzionare questo nuovo sistema? Insomma, ci sarà un'alternanza con le maestre, diciamo così?
Allora, questa è uscita in legge finanziaria, nel senso che permettiamo subito che l'insegnante laureato in scienze motorie dall'anno prossimo sarà nelle classi quinte della primaria, poi fra due anni anche nelle classi quarte. Le maestre non subiranno tagli, perché questa legge finanziaria prevede che nell'orario a tempo pieno, quindi quando già i ragazzi fanno le loro ore, ci sarà una, allora, a tempo pieno ci saranno, sono di solito 40 ore, 2 ore di educazione fisica fatte in compresenza, mentre nel tempo normale ci saranno 2 ore in più fatte dal professore di educazione fisica. Quindi, come vedete, non c'è un taglio, una riduzione nell'organico delle maestre.
Ecco professore, lei prima ha detto l'ora di educazione fisica ha sempre avuto una certa importanza a livello europeo, sottolineando che molti paesi da questo punto di vista sono più avanti di noi. Noi però sappiamo che in molte scuole, ad esempio, una palestra non c'è. Penso agli edifici storici nelle grandi città, quindi la palestra è distaccata, bisogna raggiungerla a piedi, ci si mette mezz'ora. Molto spesso anche nelle scuole, diciamo che le 2 ore di educazione fisica non è che venissero, per essere sinceri, prese troppo seriamente. Bisogna lavorare anche su questo, sull'importanza che ha sin da giovani di non solo praticare ma anche studiare questi temi.
Sì, il concetto è proprio questo, nel senso che in Italia purtroppo ancora questa cultura motoria non c'è, nel senso che adesso questo primo passo infatti è molto importante, perché si è incominciato a parlare di educazione motoria nella scuola primaria, quindi già è un passo assolutamente avanti. Già il ministro Bussetti ci aveva provato a sua volta, l'ex ministro Bussetti dell'istruzione, poi dopo è caduto il governo e va bene. Diciamo che le infrastrutture sono un altro punto su cui lavorare. Assolutamente, però se mi permette posso fare ho un piccolo aneddoto su questo, nel senso che nelle scuole di Parigi ho parlato con un collega ultimamente francese dell'UPEA, che è l'Organizzazione Europea di Educazione Fisica, e mi diceva che il mercoledì mattina le scuole sono chiuse e le maestre portano i bambini all'aperto a giocare nei parchi.
E quindi, diciamo, anche se non ci sono le attrezzature specifiche, eccetera, la ginnastica a corpo libero si può fare un po' ovunque. Noi allora ringraziamo il professor Fulvio Zecchinello, presidente di Edumoto e vicepresidente del CAPDI, per essere stato con noi. Adesso è a scuola, vero?
Adesso sono a scuola, sì, c'è la bidella che mi sta tenendo i ragazzi.
Vabbè, allora la liberiamo. Grazie, professore.
Un'ultima cosa, se posso permettermi, nel senso che volevo solo, visto che magari molti non sanno cos'è la CAPDI e cos'è Edumoto, erano solo delle la CAPDI è la Confederazione dei Laureati Scienze Motorie Nazionale, mentre Edumoto è l'Associazione dei Laureati Scienze Motorie Milanese.
Ha fatto bene a precisarlo.
Grazie mille.
Buona scuola, può dire ai suoi alunni che era su RTL, credo la giustificheranno. Grazie professore, a presto.
Ringraziamo Fulvio Zecchinello, presidente di Edumoto e vicepresidente del CAPDI. Abbiamo approfondito questo tema degli insegnanti di educazione fisica alle scuole elementari. E allora, forse se io e Galletti avessimo avuto gli insegnanti di educazione fisica alle scuole elementari,
non saremmo in questa situazione.
Così largo, lui non sarebbe così,
così
mingherlino.
Sì,
insomma,
sarebbe una via di mezzo entrambi.
All'altro. Infine, ovviamente, ringraziamo anche Michela Nembrini di Gemels, con cui abbiamo appunto approfondito. Ricordiamo www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica per i vostri curriculum
e le vostre candidature. Ringraziamo anche i nostri tecnici Pio Ingegno e Massimo Alberti a Milano. Chi abbiamo a Roma?
A Roma c'è Indice Carelli, in redazione Giovanni Perria e Maria Paola Raiola. A domani.